Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola, in diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Sanità Informa, Massimo Tadorni.
Buona giornata anche da Simonetta Mitola.
Qualche riferimento?
Subito qualche riferimento. Il sito www.regione.piemonte.it nella sezione Sanità. Le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578 e per lasciare un messaggio la casella vocale che risponde al numero 011 770 1264.
Oggi parliamo di un disturbo che si chiama disfagia, cioè la difficoltà a deglutire. Lo faremo con il dottor Maurizio Beatrici, medico fisiatra dell'ASL 12 di Biella, con la dottoressa Monica Panella, logopedista e deglutologa, sempre dell'ASL 12, e con il professor Oscar Schindel, direttore della struttura audiologia e foniatria dell'Università di Torino presso l'ospedale Molinetti. Ascolteremo anche il contributo della professoressa Bruna Santini, pediatra e dietologa responsabile nutrizione clinica dell'Università di Torino presso il Regina Margherita.
Mentre nella seconda parte della trasmissione avremo come ospite il professor Giuseppe Tibaldi, psichiatra coordinatore scientifico del Centro Studi e Ricerche in Psichiatria di Torino, con il quale parleremo del concorso letterario Storie di guarigione, un concorso, il primo in Italia, riservato agli ex pazienti psichiatrici. Ma prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti, ascoltiamo una scheda che inquadra l'argomento di oggi, in particolare la disfagia.
Lo sapevate che si deglutisce ogni giorno dalle 600 alle 800 volte? Un'operazione che si compie spontaneamente, in maniera meccanica, a meno che non insorgano problemi. Le patologie della deglutizione, denominate disfagia, sono numerose e legate essenzialmente a cause neurologiche o meccaniche. Il termine disfagia infatti deriva dal greco e significa mangiare male e riunisce l'insieme dei disturbi legati al passaggio del cibo dalla bocca fino allo stomaco. I soggetti più colpiti sono i bambini e gli anziani, ma può riguardare persone già affette da altre patologie come l'ictus o la distrofia muscolare. La cattiva deglutizione può essere causa di tosse, disturbi respiratori o dimagrimento e le mamme che allattano nelle prime fasi di vita possono avere problemi ad instaurare un rapporto con il bambino. Sintomi riconoscibili possono essere le ripetute deglutizioni, i frequenti colpi di tosse, il ripetuto bisogno di schiarirsi la voce mentre si parla o la sensazione di soffocamento durante i pasti. Anche se abbastanza diffusa, la disfagia è una problematica poco conosciuta che coinvolge più figure mediche che devono anche valutare la scelta di cibi più facili da deglutire e impostare una dieta mirata.
Sanità Informa.
E diamo immediatamente il benvenuto ai nostri ospiti, al dottor Maurizio Beatrici, medico fisiatra, direttore della struttura complessa medicina riabilitativa ASL 12 di Biella. Buongiorno dottore.
Buongiorno, al buongiorno a voi.
Buongiorno al professor Oscar Schindler, che è medico foniatra, direttore della struttura audiologia e foniatria dell'Università di Torino presso l'ospedale Molinette. Buongiorno professore.
Buongiorno.
E alla dottoressa Monica Panella, che è logopedista e deglutologa della struttura complessa riabilitazione ASL 12 di Biella.
Buongiorno a tutti voi.
Dottor Beatrice, abbiamo sentito anche nella scheda che introduceva l'argomento che la disfagia è un problema di cui si parla poco, ma ha avuto molto successo un recentissimo convegno nazionale che si è tenuto a Biella intitolato La difficoltà alimentare nel bambino con disabilità neurologica. Perché avete organizzato un convegno su un argomento come la disfagia dei bambini?
Ma guardi, da anni chi si occupa di riabilitazione, cioè prende in carico un paziente con una patologia complessa, con una patologia neurologica, disgenetica o altro, distrofica, ha a che fare con dei problemi di alimentazione e quindi successivamente anche con la nutrizione del paziente, cosa fondamentale per instaurare un programma di riabilitazione, di recupero delle funzioni perse. Una di queste cause di difficoltà alimentari e nutrizionali è sicuramente la disfagia. E finora se ne è parlato molto per l'adulto, se ne fatte classificazioni e in pratica tutti ormai dovrebbero essere a conoscenza di questo fenomeno nell'adulto. Nel bambino è ancora una cosa misconosciuta, certo. Nel bambino è ancora un qualcosa di trascurato, soprattutto nelle fasi acute, per cui ci ritroviamo molto spesso nell'affrontare un progetto rieducativo, nel trovarci dei bambini in stato nutrizionale pessimo, sì, o sicuramente molto trascurati sotto questo aspetto, e può venire fuori un problema di deglutizione, appunto la disfagia.
Va bene, professor Schindler, vogliamo inquadrarla meglio, che cos'è la disfagia, con quale frequenza compare, poi quali sono le problematiche che può causare e soprattutto perché è poco conosciuta?
La disfagia è un fenomeno che concerne sostanzialmente un passaggio che va dal naso alla bocca fino allo stomaco e al duodeno, nei due sensi, sia dall'esterno all'interno che dall'interno all'esterno, e coinvolge molte sostanze che sono che effettuano questo transito, da una parte prevalentemente cibo e bevande dall'esterno, ma dall'interno tante altre cose, per esempio la saliva, che è, viene secreta per esempio nell'adulto in quantità di un litro e mezzo al giorno, e quindi ha la stessa importanza di quel che beviamo fuori. Altra cosa molto importante è che dal duodeno e dallo stomaco invece salgono delle sostanze che hanno moltissime conseguenze. Qualsiasi modificazione della fisiologia della deglutizione, che è diversa nel neonato, nel bambino fino a 3 anni, dai 3 ai 7 anni e dai 7 ai 10 anni, tra l'altro la deglutizione infantile appunto va dalla nascita fino ai 10-12 anni, implica un qualcosa che non quadra, che va sotto il nome di disfagia. Da una parte abbiamo delle patologie vere e proprie, dall'altra parte invece abbiamo delle importanti modificazioni che possono rientrare ancora nella fisiologia, ma che portano a delle grossissime conseguenze. Qual è la incidenza del fenomeno? Beh, in età evolutiva più del 50% dei soggetti ha problemi di deglutizione. Tra l'altro queste cose qua hanno prevalentemente due aspetti piuttosto importanti. Da una parte la mortalità, che è molto facile per aspirazione di quel che viene ingerito nelle vie aeree, e dall'altra invece cose più modeste ma molto più frequenti, che si hanno grossomodo in almeno un terzo dei bambini, che risultano nelle malocclusioni dentarie, e quindi con la necessità di mettere quei famosi apparecchi che mette l'ortodontista.
Dottoressa Monica Panella, i logopedisti sono gli unici riabilitatori ad avere pieno titolo professionale per la valutazione e la rimediazione della disfagia. Ci spiega un po' meglio quali sono le competenze del logopedista in generale, e invece quale ruolo svolgete per guarire i pazienti dalla disfagia?
Certo, allora il logopedista è un operatore sanitario che si forma in ambito universitario, competente, per questo a volte siamo più conosciuti, fondamentalmente in tutta la patologia della comunicazione, ma anche per tutto ciò che riguarda la valutazione, il counseling, quindi ciò che è giusto fare e consigliare, e la rimediazione dell'ambito disfagico. La disfagia è un sintomo comune a un sacco di patologie che, soprattutto nell'ambito dell'infanzia, ha purtroppo come caratteristica molto spesso un'assenza di conoscenza che costringe le mamme, che si trovano a vivere la difficoltà di alimentare i loro bambini, in un sacco di situazioni ad essere costrette ad aggiustarsi, perché il bimbo che non mangia è un bimbo che si porta appresso il vissuto di un bimbo che non vive. E questo spinge molto spesso davvero a grosse, enormi tribolazioni. La logopedista entra in questo ambito ed è stato riscontrato come un ingresso precoce dell'ambito riabilitativo specifico semplifica veramente di molto le situazioni, a volte non risolvendole, anzi nella maggior parte delle situazioni senza risoluzioni, ma con il tentativo di un'ottimizzazione di funzione che permette alla mamma o a chi è coinvolto in quest'ambito di riuscire a faticare un pochino meno in quest'atto così fondamentale che è il nutrire.
Professor Schindler, quali sono i sintomi più evidenti per riconoscere questa patologia?
Sono di vario genere, per esempio la tosse dopo aver inghiottito, l'andare di traverso, il diventare blu in faccia oppure a distanza, bronchiti, broncopolmoniti, oppure ancora altre conseguenze di media e lunga durata, quale la denutrizione e appunto in casi del tutto particolari, come dicevo prima, la morte.
Dottor Beatrici, si tratta quindi di una disfunzione che coinvolge più ambiti. Quanto è importante quindi che le varie discipline mediche si parlino e cooperino per risolvere il problema?
È molto importante, perché solo un approccio interdisciplinare è in grado di pianificare un progetto rieducativo tale da prevenire ulteriori complicazioni e condurre il paziente su una autonomia, sempre nel rispetto della patologia da cui è afflitto. Parlando di medici, mi riferisco a pediatri ospedalieri e non, foniatri, otorinolaringoiatri, fisiatri, gastroenterologi, che di solito devono contribuire, lavorano con i logopedisti impegnati in prima linea nella valutazione e nel trattamento.
Sì, dottor Schindler, a chi ci si deve rivolgere per una diagnosi?
Ma la coscienza di questi problemi ormai è abbastanza diffusa. Credo che gli attori principali siano presentati dai pediatri da una parte, ma anche dagli ortodontisti dall'altra. Nella fattispecie, per una valutazione, molto probabilmente bisogna rivolgersi a delle persone in qualche modo specializzate, che vanno sotto il nome generico di deglutologi e che prevalentemente sono rappresentati dai foniatri e rispettivamente dai logopedisti. Certo, per esempio, in determinate situazioni, per esempio quelle della primissima infanzia, altri sono i personaggi, e la professoressa Santini, che parlerà anche adesso, è la tipica rappresentante di chi si fa carico nei primissimi giorni, mesi e anni di vita di questo problema.
Sì, abbiamo intervistato anche la professoressa Bruna Santini, pediatra e dietologa, responsabile del servizio nutrizione clinica dell'Università di Torino presso Regina Margherita, ma la sentiremo subito dopo la pausa pubblicitaria. Adesso volevo chiedere alla dottoressa Panella, nei tre ospedali pediatrici principali d'Italia, quindi Gaslini, Regina Margherita e il Meyer, ci sono in ogni ospedale solo un logopedista. È ancora poco diffusa la cultura per quanto riguarda l'ambito riabilitativo?
Ahimè, sì, nel senso che questi numeri parlano chiari, però se vogliamo dare un aspetto positivo a questa informazione, vero è che c'è davvero molto interesse ed è comunque un interesse crescente. La storia ci insegna che comunque dall'inizio degli anni Ottanta qui a livello nazionale si è fatto davvero un enorme progresso, e questo sicuramente anche grazie all'ambito formativo universitario del professor Schindler. C'è da augurarsi davvero che la cultura rispetto a tutto quanto si può fare, che è davvero molto, si diffonda in modo sempre più ampio.
Dottoressa Panella, si guarisce da questo disturbo?
Allora, essendo questo un sintomo che si accompagna a quadri patologici che possono essere delle più svariate complessità, purtroppo molto spesso non si guarisce, non è possibile la guarigione. Sicuramente ci si può vivere, nel senso che un bambino con paralisi cerebrale infantile è un bambino che non mangerà mai come abbiamo in mente possa mangiare un bambino, ma è un bambino che può nutrirsi per bocca in una grande maggioranza di situazioni, non sempre purtroppo, e senza che questo sia una fonte di enorme ansia e di paura per mamma e bambino.
Bene, siamo vicinissimi alla pausa, invitiamo i nostri ospiti al telefono a restare con noi. Tra poco la professoressa Bruna Santini, pediatra e dietologa responsabile del servizio nutrizione clinica dell'Università di Torino presso l'ospedale Regina Margherita. Ricordiamolo, stiamo parlando di disfagia, che è il problema a deglutire. Tra poco.
Sanità in forma.
Eccoci nuovamente insieme, Sanità in forma, oggi si occupa ancora per poco di disfagia, poi parleremo d'altro e abbiamo un contributo da ascoltare.
Sì, abbiamo anticipato l'intervista alla professoressa Bruna Santini, pediatra e responsabile del servizio nutrizione clinica dell'Università di Torino presso l'ospedale Regina Margherita. Con lei parliamo di qual è l'importanza della corretta alimentazione nel bambino con questa disabilità neurologica.
Quando parliamo di nutrizione intendiamo parlare di dieta e quindi di alimenti, di alimentazione, ma anche degli effetti che questi alimenti hanno sul corpo. E quindi quando noi vogliamo occuparci di nutrizione vogliamo dire che possiamo o vogliamo garantire uno stato nutrizionale adeguato e che sia correlato chiaramente alle condizioni di base del bambino che stiamo valutando, e che quindi non vuol dire soltanto limitarsi allo stato fisico e quindi, come si è abituati a fare, vedere l'aspetto, chiaramente che è importante, il peso e la crescita di questo bambino, ma anche occuparsi e valutare, secondo i casi soprattutto alle volte, in base alle condizioni e alle funzioni dell'organo, i valori di composizione del corpo, e questi possiamo valutarli in diverso modo, quindi con dei prelievi, con delle valutazioni di funzione, con degli esami strumentali. Quindi è importante capire che cosa vuol dire la nutrizione. Abbiamo delle cause importanti in questi bambini di cui stiamo occupando stamattina, le motivazioni quindi del rischio nutrizionale di questi bambini, che derivano soltanto dalla quantità dell'alimento, perché abbiamo visto che i colleghi hanno riferito quelle difficoltà dell'alimento assunto, quindi delle quantità, e quindi un problema di quantità, ma è anche e soprattutto di qualità, perché alcuni cibi ad esempio possono essere non graditi da questi bambini o meno tollerati o risultare proprio solo più difficili da somministrare da parte dei genitori. Talvolta invece la scelta di questi alimenti può derivare invece da convinzioni o alle volte proprio supposizioni che alcuni cibi siano più utili degli altri, ad esempio l'idea che dare la carne assolutamente sia importante mentre viene a scapito di altri alimenti che devono essere somministrati, e quindi questo porta delle carenze nutrizionali anche parecchio gravi.
Ci sono dei cibi che sono più difficili da assumere per i bambini con questi problemi di deglutizione e degli altri che invece sono consigliabili,
ecco,
e che voi prescrivete?
Uno degli alimenti importanti che non si considera neanche come alimento è proprio quello dell'acqua, ad esempio, quindi l'idea è di non dover dare dell'acqua in modo importante o alimenti che contengono molta acqua e che però non deve essere carente dal punto di vista delle calorie. Allora, necessità poi di noi di questa attenzione sulla nutrizione di questi bambini, anche dobbiamo contrastare degli effetti che le patologie di base di questi bambini possono proprio determinare sulla sfera nutrizionale, ad esempio il fatto che siano bambini immobili o devono prendere molti farmaci possono dare complicanze a livello renale, a livello della composizione dell'osso, oppure dare a loro una incapacità di rispondere a patologie di base come possono essere quelle delle infezioni respiratorie che alle volte sono proprio numerose. E allora noi possiamo dare un contributo a questo tipo di gestione di questi bambini insieme agli altri colleghi di cui stiamo parlando. Noi possiamo avere questo nostro contributo nel rivolgersi a mettere ordine intanto sulla qualità della dieta e quindi sul capire che cosa viene a mancare nella dieta di questi bambini. E poi possiamo migliorare invece la quantità e quindi in senso della sufficienza, che diventi sufficiente senza voler eccedere chiaramente, sia utilizzando dei presidi che possono facilitare loro la somministrazione, sia consigliando delle modalità o dei supporti che possono aumentare la densità calorica di quello che i genitori stanno somministrando, gli elementi della dieta che risultino, secondo gli esami che abbiamo fatto, secondo la valutazione della dieta, insufficienti a dare a questi bambini.
Sanità informa.
Era la dottoressa, professoressa Bruna Santini, pediatra e dietologa responsabile del servizio nutrizione clinica dell'Università di Torino presso l'ospedale Regina Margherita. Siamo quasi in chiusura, vogliamo fare, dottoressa Panella, tracciare la differenza fra un adulto e un bambino?
Allora, con un tempo limitato è veramente un'impresa difficile. La cosa che io posso senz'altro sottolineare è che oggettivamente per l'adulto ci sono più possibilità, nel senso che solitamente l'adulto con grave disfagia è un adulto ospedalizzato, e rispetto all'ospedalizzazione oggettivamente l'operatore specifico, quindi il logopedista o se non altro il medico competente in grado di segnalare la difficoltà, c'è, arriva. Nel momento in cui parliamo di bambini, purtroppo questa cosa molto spesso non accade ancora, per cui la necessità sarebbe proprio quella di intervenire prontamente per evitare poi le complicanze che vengono affiancate al discorso specifico. Una piccola specifica: non dimentichiamoci che il bambino nasce e si alimenta esclusivamente di liquidi, pensiamo al latte. La disfagia dei liquidi è la disfagia più presente in tutto l'ambito disfagico.
Bene. Dottor Beatrice, stiamo per chiudere l'argomento disfagia. Ci spiega velocemente che cos'è il progetto riabilitativo?
Non la sento.
Sì, se ci può spiegare che cos'è il progetto riabilitativo.
Ma il progetto riabilitativo nasce molti anni fa in ambito appunto di riabilitazione neuromotoria ed è uno strumento di lavoro, è un vero e proprio progetto in cui ogni operatore, e come avete sentito sono molti e molti possono dare i contributi, ad esempio non abbiamo parlato del radiologo, ma il radiologo può darci molte informazioni, e questo strumento di lavoro è proprio come pianificare un programma d'azione, e quindi deve tener conto non solo delle informazioni dei vari operatori che hanno preso in carico il malato, ma delle stesse esigenze del malato, dei suoi bisogni, di quelli della sua famiglia, nel rispetto anche di quelle che possono essere le aspettative personali sue, che nel bambino in effetti sono scarse, ma parlando in generale dei pazienti anche adulti, soprattutto quello che si aspetta il paziente, che è il vero protagonista, ma anche dall'altra parte cosa si aspetta la famiglia.
Va bene. Noi la ringraziamo, dottor Beatrice, ricordiamo, medico fisiatra, direttore della struttura complessa della medicina riabilitativa ASL 12 di Biella. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie anche al professor Schindler, grazie anche per il volume Dico Bene, perché mi sento di scritto con un attore, Eugenio Bonazzi. Professore, a risentirla, è stato un piacere.
Grazie mille, arrivederci.
Arrivederci, adesso cambiamo argomento.
Sì, parliamo di un concorso letterario. È la prima volta che si organizza in Italia un concorso letterario rivolto ad ex pazienti psichiatrici. Abbiamo qui in studio il dottor Giuseppe Tibaldi, psichiatra e coordinatore scientifico del Centro Studi e Ricerche in Psichiatria di Torino, ma anche direttore scientifico proprio del concorso letterario. Ci spiega com'è organizzato e quale obiettivo si pone?
Ah, sì, il concorso letterario è stato organizzato a Biella perché a Biella da molti anni si è arrivati ad un coinvolgimento attivo degli utenti nella vita della salute mentale di tutta la comunità biellese, non solo del Dipartimento di Salute Mentale. Quindi l'idea fondamentale che era stata condivisa con il dottor Lo Monaco, che è mancato qualche mese fa, ma che è stato a lungo il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, era quella di dare voce alle esperienze positive, ecco, dare voce alle esperienze positive, perché le esperienze positive sono spesso sottovalutate nelle patologie psichiatriche più gravi. Qui parliamo di schizofrenia, quindi come patologie che vengono abitualmente considerate ad evoluzione sfavorevole.
Quindi, dottor Tibaldi, lei, contrariamente ad una credenza abbastanza diffusa, quindi ci può confermare che dai disturbi mentali si può guarire? Qual è la percentuale dei casi di guarigione?
Ma sì, la percentuale negli studi seri che sono stati fatti, perché nelle patologie gravi come la schizofrenia l'evoluzione e le guarigioni sono molto lente, quindi raramente si ottengono evoluzioni favorevoli prima di 5-10 anni dall'inizio, e quindi se si considera un tempo sufficiente di valutazione, le percentuali di guarigione arrivano anche al 40%. Ci sono studi che lo confermano, anche se nella convinzione di molte persone, anche di molti operatori del settore, c'è incredulità quando si affermano dati di questo tipo.
Dottor Tibaldi, c'è la possibilità di ricaduta dopo una guarigione?
Ma direi che spesso le ricadute sono, diciamo, c'è anche dopo guarigione la possibilità, spesso le ricadute segnano i primi anni della malattia, ci sono frequenti ricadute che sono alternate a periodi positivi, e diciamo tutta la fase critica può durare anche 10-20 anni, insomma.
I nemici più grandi spesso dei pazienti psichiatrici sono esclusione, pregiudizio e discriminazione. Come si riesce a vincerli e superarli? Questo concorso letterario vuole essere un modo per aiutare gli ex pazienti a superare questi pregiudizi?
Sì, perché questo concorso mira a colpire uno dei pregiudizi più forti che esiste, che limita le possibilità di recupero sociale di queste persone. Cioè, se si pensa che queste persone sono inguaribili, non gli si offrono nuove opportunità di vita, di lavoro, di inserimento sociale. Quindi scardinare questa convinzione, che non è scientificamente fondata, sulla inguaribilità, secondo noi è un passo necessario per garantire occasioni anche 10, 15 o 20 anni dopo l'esordio della malattia, e questo per noi è un obiettivo essenziale per questa attività.
Abbiamo ancora due minuti. Alda Merini, che è una delle maggiori poetesse italiane, che ha sperimentato tra l'altro il manicomio, è la presidente del concorso. Come ha accolto questo invito?
Alda Merini è stata gentilissima, è stata estremamente disponibile nei confronti della nostra proposta. Siamo andati a trovarla a casa, ci ha scritto una poesia per il concorso originale, ce ne ha concesso l'utilizzo, ci ha detto sostanzialmente che lei non ha nessuna difficoltà ad accettare i 10 anni della propria vita che sono stati trascorsi in gran parte in ospedale psichiatrico, e che quella parte della propria vita non può essere messa fuori dalla, certo, sua esistenza.
È come una, ci si iscrive al concorso?
Al concorso ci si iscrive attraverso un sito che è www.concorso.utenti.net, da cui si possono trarre tutti i materiali, le schede di iscrizione, il bando e il regolamento. Ci sono 3 sezioni nel concorso: le testimonianze autobiografiche, i racconti e le poesie. Chiunque abbia avuto un percorso, diciamo, positivo con una patologia psichiatrica grave può partecipare liberamente, può anche partecipare sotto pseudonimo se, certo, non vuole rivelare la propria identità. Diciamo, il referente per l'invio dei materiali è l'amministrazione provinciale di Biella, in via Quintino Sella 12 a Biella.
E la scadenza, sì, è il 31 dicembre 2007.
Entro il 31 dicembre 2007, però ci si può iscrivere ad una mailing list e si può dialogare, diciamo, con la segreteria organizzativa per tutto il periodo.
Dunque, concorso.utenti.net, giusto, questo è l'indirizzo, sì, del sito. Grazie agli ospiti di oggi, preziosissimi interventi. Noi,
grazie,
ci
anche agli ascoltatori, sì, e l'appuntamento è la prossima settimana con Codice 1. Buona giornata.
Sanità informa.